Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Gentili ascoltatori, a tutti voi un cordiale saluto da parte di tutti i redattori del programma Afrofonia. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez e l'aiuto di John Baptist. Abbiamo l'assistenza tecnica di Roberto Fortunato e la sapiente regia di Patrizio Ciprari, che ritorna con noi oggi dopo un po' di tempo di assenza. Ecco. Il programma di oggi è dedicato allo storico referendum per l'indipendenza del Sud Sudan, previsto per i giorni 9 a 15 di questo mese di gennaio del 2011. Perlomeno 4 milioni di sudanesi sono iscritti nelle liste elettorali, quindi tutti pronti a questo storico evento. Ora, senza entrare adesso nel, diciamo così, nei dettagli su questo referendum, sulla storia di questo, del conflitto sudanese, vogliamo semplicemente ricordare che questo referendum rappresenta una pietra fondamentale per tutto l'accordo del processo di pace globale di pace che ha sancito oltre due decenni di conflitti armati tra il Nord e il Sud Sudan. Si calcola che dall'inizio del conflitto, nel lontano 1983, fino al 2005, anno della firma dell'accordo globale di pace, siano morti oltre 2 milioni di persone. Ecco, questo già il numero delle vittime ci dice quanto davvero questo conflitto era un conflitto acceso e un conflitto pieno di interessi. Ora, perlomeno 60% di elettori iscritti devono votare affinché il risultato dello scrutinio sia valido. E noi, per parlare di questo delicato problema, abbiamo scelto una persona che per noi rappresenta una bandiera di quell'Africa che a partire dagli anni 60 lottava per la sua autodeterminazione, ed è una persona che ha seguito come questi eventi come in qualità di un giornalista. Lui si chiama padre Kizito Sesana, insomma abita attualmente in Kenya, è prete comboniano e che, come dicevo, è davvero una figura emblematica che ha potuto seguire quasi tutti i movimenti che lottavano per la cosiddetta autodeterminazione e quindi anche i movimenti che lottavano nel Sud Sudan per arrivare a questo giorno così di votare per vedere se si rimane indipendente un Sud indipendente dal Nord o ancora rimanere uniti. E quindi nel programma di oggi noi abbiamo potuto, grazie alla collaborazione del nostro collega John Baptist, abbiamo contattato in Kenya padre Kizito, con il quale cercheremo poi di approfondire un po' questa materia. Ma prima un saggio di musica che ci introduce su questa via dove si ricorda che la pace è possibile, con Alfa Blondi.
Muso, namu, music doni donfe, ado nyerfe, usana blondi spontanément.
Senz'altro è un momento importantissimo nell'evoluzione della storia del Sud Sudan e del Sudan in genere, e lo si è aspettato per anni. Io sono sicuro che la stragrande maggioranza dei sud sudanesi la settimana prossima voterà per la separazione, purtroppo nel senso che Sì, è brutto vedere dividere un paese, ma la cosa è scontata, la storia della convivenza fra il nord e il sud è troppo difficile, troppo dolorosa perché i sudanesi del sud possano continuare a volere stare insieme al nord. Quindi è la conclusione di un processo lungo, travagliato, difficile, che è costato decine di migliaia di vite, direttamente nelle guerre, come pure per le carestie, le fame, la mancanza di cure mediche che sono state la causa indiretta della guerra. Quindi c'è speranza, però c'è anche una grande paura perché ci teme che non tutti accettino questa separazione come un dato di fatto positivo e aiutino a costruire questo nuovo paese. Si teme che le forze più retrograde, fanatiche, chiuse, che esistono nel nord, faranno di tutto per minare l'indipendenza e la crescita del Sud Sudan come un paese indipendente. Purtroppo le basi o i punti deboli del Sud Sudan sono tanti e chi vuole il fallimento del nuovo Stato del Sud avrà tante possibilità di intervenire per cercare di far fallire il nuovo Stato, no? Ad esempio sappiamo tutti che ci sono in Sud Sudan e nei paesi vicini delle milizie che sono al soldo di chiunque le voglia pagare, ma sono state in questi anni sostenute dalle forze fondamentaliste che esistono a Khartoum. C'è anche la grande aspettativa della gente, che io credo si illude un po' troppo, che possano avvenire dei cambiamenti positivi immediati nella vita dei sudanesi del sud. Ci sono, che so io, mi dicono ci sono almeno 40.000 studenti universitari del sud che sono al nord. Cosa faranno questi ragazzi? Rientreranno nel sud? Verranno cacciati? C'è anche delle debolezze interne molto gravi del movimento che ha portato il sud a questo momento di indipendenza e che è un tribalismo più o meno latente. Ci sono al momento nel sud 32 ministri e credo, non vorrei dare una cifra sbagliata, ma forse mi sbaglio di poco, almeno 21 su 32 sono dinka della zona centrale del Sud Sudan. Tutti questi fatti, per esempio, sono cose che potrebbero essere utilizzate per chi volesse destabilizzare il paese. E poi c'è il segno gravissimo dell'accumulo di armi da tutte le parti. Nella regione dei Nuba, che è nel nord, che resterà nel nord, perché non hanno avuto il diritto all'autodeterminazione, la presenza militare di Khartoum è oggi tre volte più grande di quando era nei momenti peggiori della guerra, cioè ci sono dai 40 ai 50 mila soldati solo nella zona Nuba. E anche il sud si è certamente riarmato aspettandosi il peggio. C'è il problema gravissimo dei confini che non è stato risolto. Si voterà settimana prossima per l'indipendenza di una popolazione, però il confine tra i due, quelli che emergeranno come i due nuovi stati diversi, non sono stati delimitati. C'è confusione in zone molto grandi in questo confine, che è un confine enorme, lunghissimo, difficile. Ecco, quindi c'è la paura che qualcuno possa usare tutte queste debolezze per far fallire l'emergere di un nuovo Sud Sudan indipendente e che si avvii seriamente verso un'indipendenza anche economica, un'indipendenza politica, una capacità di gestirsi dall'interno.
Come valuta la maniera come l'Unione Africana, insomma comunque gli africani, hanno condotto fino ad oggi questo tentativo di accordo che è culminato con questa proposta?
Ma direi che la presenza dell'Unione Africana in questo processo è stata ed è tuttora positiva e spero che riesca appunto a tenere sotto controllo gli elementi negativi che ci sono in questo processo. Però bisogna pur anche dire che in questo processo la Unione Africana e gli stati vicini hanno giocato un ruolo abbastanza secondario, nel senso che la pace è arrivata quando gli interessi geopolitici degli Stati Uniti d'America hanno fatto sì che questi si impegnassero fino in fondo perché si arrivasse alla pace. E l'accordo politico per la pace che è stato firmato nel 2005 è avvenuto soprattutto per una fortissima pressione americana su tutte e due le parti, sul nord e sul sud. Però vedo, mi sembra, e questo è molto positivo, che poi nella attenzione a che questo accordo fosse implementato, l'Unione Africana è stata sempre più presente e con più determinazione.
La guerre est terminée, ancien combattant en Jaïre. La guerre est terminée, on va s'amuser.
Vite malin Boka, dans cet homme.
La guerre est terminée, les anciens combattants vont danser.
Io mi ricordo di una frase che ho letto, che lei una volta avrebbe detto, che in Guinea da Cabral ha visto non soltanto armi, ma ha visto anche progetti, ha visto altro. Nel Sudan invece ha visto solo le armi. Ecco, pensa che ci sia stato un progresso da questo punto di vista, oppure temi che subito dopo questa possibile e presumibile separazione si ricada in una confusione perché i progetti non sono molto chiari?
Sì, questo è uno dei grossi pericoli in questo momento. Credo che questi 5 anni di pace hanno visto crescere una certa partecipazione politica della gente al processo di pace e di indipendenza, però siamo certamente lontani da una vera crescita democratica e l'SPLM che ha guidato il paese verso l'indipendenza ha usato metodi poco democratici in tutto il suo processo. Dal processo di pace sono stati esclusi tutti gli altri movimenti del sud, che erano più piccoli, erano meno forti, erano meno rappresentative, ma comunque sono stati tutti esclusi. Anche in recenti visite che ho fatto in Sud Sudan ho visto con timore il fatto che sembra che l'unico modo di governare che la gente del Sud conosce è quello che è stato istituito dai fanatici fondamentalisti del Nord e quindi in qualche modo imitano questo sistema. C'è una grossa presenza e una grossa forza della cosiddetta security, cioè i servizi segreti sono estremamente forti, a volte danno l'impressione di essere molto più forti e di entrare in questioni anche concrete, anche di valore limitato, che non sono certamente di loro competenza. Quindi il timore che si finisca in uno Stato che è dominato da una etnia particolare e che è dominato con metodi poco democratici è molto forte. E questa è una delle più gravi debolezze di questo paese che io penso certamente emergerà da questo processo.
Boh, lei ha assistito non soltanto le fasi di lotte per l'autodeterminazione, ma anche un po' questi inizi degli anni 90 in cui si dice che gli altri hanno deciso che ora che gli africani siano anche democratici, quindi con tutti i processi delle elezioni, insomma, ne ha visto di tutte. E oggi, vedendo ciò che è successo prima nel Kenya, poi Zimbabwe, poi adesso anche in Costa d'Avorio, ritorna di nuovo frequente e con il timore anche che ciò possa accadere anche nel Sud Sudan, si ritorna sempre a domandare se effettivamente le urne sono una soluzione per i problemi di pace in Africa.
Ma io credo che dobbiamo muoverci decisamente verso una maggiore democrazia, con tutto il rischio che questo comporta, anche con il rischio che a volte il verdetto delle urne non venga accettato. Il problema è a radici molto lontane, molto profonde. Il problema è dovuto al fatto che gli africani purtroppo non hanno avuto molte grandi esperienze di buon governo, né dalle amministrazioni coloniali, e molto spesso dopo l'indipendenza si è continuato a governare con le stesse arroganze, con la stessa corruzione delle amministrazioni coloniali. Quindi per uscire da questa fase storica ci vorrà ancora un po' di tempo, però mi sembra che ci stiamo uscendo abbastanza bene da parte degli africani. Io mi domando, in tutti questi problemi che sono stati appena citati, quanto anche sia l'intervento straniero. Non sono assolutamente un esperto sulla Costa d'Avorio, ma mi domando quanto ci sia di vero nel fatto che la comunità internazionale sostenga in questo momento così fortemente uno dei due contendenti, cioè non è che ci siano degli interessi particolari di qualche paese che ha deciso che questo personaggio debba diventare presidente per la Costa d'Avorio. Non lo so, è difficile. Io ho visto anche qui in Kenya, si dice spesso, si dà ormai quasi per scontato che le elezioni del 2007, della fine del 2007, sono state rubate da Kibaki ai danni di Raila. Questa è una questione tutta da vedere, proprio tutta da vedere, perché se uno va a rivedere le votazioni di quei giorni, dove in zone dove si sapeva che la gente era favorevole a Raila, si arrivava al 98-99% in favore di una delle due parti, uno si domanda, ma è veramente possibile? Cioè, ci sono stati dei brogli da tutte le parti e alcuni brogli sono stati denunciati e altri non lo sono stati, e questo anche dalla comunità internazionale, dagli osservatori della comunità internazionale. Cioè, gli interessi internazionali sull'Africa ancora determinano moltissime di queste situazioni, sono ancora molto importanti. Quindi sto cercando di dire che il cammino dell'Africa verso la democrazia spesso non è aiutato dagli interventi esterni, ma anzi è ostacolato. E quindi è un cammino ancora lungo, su cui però mi pare che la maggioranza degli africani si voglia mettere in cammino con determinazione.
Africa mobimba etelema o tabasa na maboko. Africa mobimba etelema.
Sì, per me è un messaggio di speranza. Nonostante tutte le paure che ho detto prima e le possibilità che le cose vadano male, io credo che tutti gli amici sinceri dell'Africa devono stare vicini all'Africa, devono apprezzare questi passi in avanti e devono onestamente, semplicemente accettare quelli che gli africani decidono e quello che gli africani vogliono fare per il loro stesso futuro. La scelta per l'indipendenza del Sud Sudan sarà un grosso passo avanti su questa strada, è un passo positivo. E l'Africa e il Sud Sudan ci ha abituato anche tante volte a delle sorprese. Speriamo che questa volta sia una sorpresa, come è successo in passato, sia una sorpresa positiva, che tutte le paure vengano messe da parte e fra 5 anni o 10 anni ci troveremo a discutere del grande successo che ha avuto questo nuovo paese che si affaccerà presto in Africa.
Erano parole del padre Renato Chisito Cézanne, sacerdote che vive in questo momento nel Kenya e che è uno dei personaggi che ha seguito quasi tutto il tempo di queste lotte per le autodeterminazioni dei popoli africani, quindi ha seguito anche da vicino tutto il processo di Sud Sudan. Ecco, con le parole di speranza di padre Chisito termina anche qui il nostro programma di oggi, e per ora vi salutiamo, gentili ascoltatori, chiedendovi però di rimanere in compagnia dei nostri programmi di 105 Radio Vaticana in diretta.
Sana maboko Africa mobimba etelema o Tabasana maboko Africa mobimba etelema o Totelemela filimo mabe Otana lomboko potokende ibasa Africa mobimba na la Guinée et Fatara mobimba ta patana la bako ta tambona lo bako
la Guinée mama mama maseri la bourdon don fait.